una professione in crisi, un mestiere che è cambiato negli anni. Cos'è il giornalismo in Italia e dove andrà? Noi facciamo una chiacchierata su questi temi insieme a Marco Lombardo, caporedattore del Giornale. Buongiorno Marco, benvenuto.
Buongiorno,
su Radio
buongiorno
SBS.
A voi, buongiorno.
Marco, ne approfittiamo della tua presenza qua in Australia, sei venuto a seguire gli Australian Open perché ti occupi anche di sport. Per fare una piccola chiacchierata sulla situazione del giornalismo in Italia e sul futuro della professione.
Più che piccola, ce ne vorrebbe una lunga, ma cerchiamo di condensare.
Senti, il mestiere di giornalista e lo stato di salute dei quotidiani è un po' un problema non soltanto in Italia ma nel mondo, con editori che sono sempre più in crisi proprio per il numero di copie che sono in diminuzione un po' dappertutto, in Italia particolarmente. Allora, come è cambiata la vendita dei giornali negli ultimi 20 anni?
Beh, è cambiata molto e tra l'altro è anche un po' precipitata negli ultimi 5 o 6. Si dice che la gente legge di meno e soprattutto perché è cambiato il modo di fruizione delle notizie. I giornali storicamente sono passati dal dare le notizie all'interpretarle, che è un po' diverso, cioè costa un po' più fatica farlo e soprattutto bisogna trovare la chiave giusta per farlo e per essere letti.
Giustamente per il problema dell'immediatezza.
Certamente,
una cosa succede, la vedi su internet.
Sì, sì, esattamente. La vedi su internet, ma la vedi ormai anche sul telefonino, cioè quando succede qualcosa ti appare immediatamente un beep sul telefonino e tu sai quello che succede. Faccio un esempio, sapete che qui gli Australian Open sono per noi, quello che succede qua agli Australian Open che è successo, no? Succedeva in Italia al mattino, quindi non so, la vittoria di Djokovic è arrivata, che in Italia era mezzogiorno, fare un pezzo per dare la notizia è inutile perché il giornale arriva addirittura quasi a 24 ore, no, ma 20 di distanza, e quindi chi legge non vuol sapere cosa è successo, ma magari vuol sapere come è successo. Allora è quello la difficoltà del giornalismo oggi, cioè cambiare da una persona che dà le notizie a una persona che le interpreta e le porta al lettore.
E la gente vuole leggere l'opinione di chi interpreta le notizie. I dati di vendita suggerirebbero il contrario?
Ma i dati di vendita suggeriscono assolutamente il contrario per diversi motivi. Primo, perché si legge meno. Se oggi uno va su un mezzo pubblico e prende una fotografia di 10 anni fa e la mette a raffronto su una fotografia uguale di oggi, vede che 10 anni fa in un vagone della metropolitana 20 persone avevano in mano il giornale, oggi probabilmente una, e quindi, come dire, è chiaro che la rivoluzione digitale ha portato questo. Poi c'è anche, come dire, sembra poco, ma anche il fatto di dover spendere 1,50 € tutti i giorni, magari la gente dice ha dovuto fare delle rinunce, allora la prima cosa a cui ho rinunciato ho detto ma vabbè, me lo leggo su internet, no? Quindi anche questo è stato uno dei problemi. Certamente
rinuncia più facile, visto che comunque lo stesso servizio viene dato gratuitamente ormai.
Esattamente, infatti l'errore fondamentale è stato quello, cioè il primo errore probabilmente degli editori quando è arrivata la rivoluzione digitale è stato quello di pensare di poter dare gratuitamente su internet quello che si dava sui giornali, dicendo questo sarà un veicolo per continuare a vendere quello che facciamo sui giornali. Non è stato così, cioè dare gratuitamente. Solo che il problema è che adesso non è un problema solo italiano, il problema è tornare indietro. Cioè ci sono dei tentativi che si stanno facendo anche in Italia. Adesso il Corriere della Sera è partito con un nuovo sito internet in cui farà pagare la fruizione delle notizie dopo la 20ª che leggi nel corso di un mese. Non è facile, perché la gente non è più abituata a pagare per le notizie. Questo un po'
anche perché la gente arriva alla 19ª e poi cambia sito.
Sì, no, poi ci sono una serie di sistemi, mi occupo anche di tecnologia, cioè qualsiasi, come dire, browser che ha la navigazione privata fa, come dire, saltare questo meccanismo, no? Per cui purtroppo...
Che è interessante questa cosa, quindi è un meccanismo che funziona soltanto con chi è digitalmente è, tra virgolette, ignorante.
Esatto.
Mentre invece quello
che
si vorrebbe conquistare.
Ma quello è un problema di tutto il mondo digitale, no? Chi è un po' pratico, anche se noi sappiamo, no, che è un problema ad esempio dei film, della musica, no? Chi è pratico sa come saltare certi meccanismi. Ma non è tanto quello, il problema è che ormai la gente è abituata a fruire delle notizie gratuitamente. E quindi far pagare per dare una notizia o comunque per dare un servizio che la interpreti ne è visto come una cosa in più. E questo forse è stato l'errore fondamentale dal quale è difficile uscire.
Come riescono in questo momento a campare i quotidiani in Italia?
Ma principalmente i quotidiani in genere in Italia campano perché, essendo nella quasi totalità proprietà di persone che hanno altri affari, cioè sono grandi industriali, gruppi come dire politici o economici, avere un giornale ancora serve, no? Per cercare di spostare un minimo di opinione pubblica. E quindi ci sono giornali, ci sono i grandi casi, ad esempio dell'RCS adesso, che comunque, nonostante le gravi perdite, restano in piedi. Comunque si è trovata una soluzione per andare avanti, tagliando i costi, mandando a casa molte persone in prepensionamento, tagliando i rami secchi dell'azienda. Però, voglio dire, questo per fortuna, devo dire, perché molti colleghi hanno salvato il posto di lavoro. Però è difficile avere aziende che producano utili facendo notizie. Dopodiché faccio il
caso.
C'è
qualcuno che lo fa, però.
C'è qualcuno che lo fa, ma i numeri devono essere piccoli. Cioè, a parte faccio il caso della nostra azienda, che ha fatto un lavoro di grande ristrutturazione, ha ovviamente diminuito molto il personale, facendo una serie di passaggi comunque senza, non traumatici, ed arrivare a quasi un pareggio di bilancio, pur avendo perso copie come tutti i giornali in Italia, cercando di dare anche qui una nuova qualità all'informazione, insomma, con diverse iniziative. Le realtà che riescono a fare qualcosa sono principalmente quelle piccole, cioè quelle che hanno numeri di nicchia e che però producono un servizio di qualità. Faccio un esempio: il mio vice direttore al giornale è anche direttore di una rivista che si chiama Undici, che è un trimestrale di calcio, fatto però in una calcio e sport, fatto in una in certa maniera, cioè con articoli scritti di un certo livello. È un'iniziativa nata un anno e mezzo fa, adesso diventerà un bimestrale e sta andando bene. Non fa numeri grossissimi, ovviamente, stiamo parlando di 15.000 copie vendute, che non sono grandissimi numeri. Però comunque, se tu fai una roba di qualità, una cosa di qualità e rivolta a una nicchia, ce la puoi fare.
Poi, ma la Ferrari vende l'utilitaria non più?
Io credo che in tutti i settori, non solo quello giornalistico, ormai la Ferrari venda e l'utilitaria non più, nel senso che la gente chiede qualità per i soldi che spende, e questo è il vero cambiamento epocale della nostra società, no? Cioè, perché il lusso è stato in Europa l'unico settore che non ha risentito la crisi? Perché comunque chi può spendere vuole comunque cose di qualità, e quindi alla fine compra le cose fatte bene. L'unico settore che pubblicitariamente di ascolti non ha subito nessun tipo di crisi, anzi li ha aumentati, è la radio, che è un mezzo straordinario e che ancora adesso ha avuto un successo incredibile.
Perché la radio comunque è sempre stata come concezione gratuita.
Perché la radio come concezione è sempre stata gratuita, ti porta,
cioè, con costi nascosti.
Nascosti, però comunque ti porta notizie in tempo reale, quindi sei in macchina ascolti la radio, sei a casa ascolti la radio, sei in qualsiasi posto ascolti la radio, è un veicolo pubblicitario formidabile, ti dà intrattenimento, quindi hai una possibilità di scelta anche se non vuoi sentire notizie, vuoi sentire la musica, vuoi sentire due persone che chiacchierano e parlano, vuoi sentire parlare di sport, insomma. La radio è, sembra strano dirlo, in un'era così diventata moderna, digitale, tecnologica, ma la vecchia cara radio è sempre quella che ha grande successo.
L'immediatezza in questo caso vince. Noi stiamo parlando con Marco Lombardo, che è caporedattore del giornale qua in Australia per una breve visita per gli Australian
Purtroppo
Open.
Breve, sì.
Purtroppo breve per il nostro ospite. Dicevamo, il giornale, e diciamo anche prima, il sistema italiano è un po' un sistema che non è economicamente funzionante, che regga per sé, c'è sempre l'editore nei casi fortunati che ripiana perché ha degli interessi a ripianarlo anche se le attività sono in perdite. Veniamo al vostro caso, il giornale, si può parlare del vostro proprietario Paolo Berlusconi?
Come
vi trovate voi?
Certamente, ma noi devo dire siamo abbastanza fortunati, nel senso che per anni il nostro editore ha comunque, come dire, avuto la possibilità e ha avuto, come dire, il buon cuore di sistemare le situazioni quando magari le cose non andavano bene. Insomma, diciamo che la crisi delle editorie in Italia si può far cominciare dopo il 2000, diciamo dalla famosa esplosione della bolla tecnologica delle borse, che ha fatto crollare un po' i mercati, no? Insomma, poi l'arrivo di internet, un sacco di cose, insomma l'inizio della prima crisi del nuovo millennio, e quindi le cose non sono andate molto bene. Devo dire che però la nostra fortuna dal punto di vista del giornale è che l'editore a un certo punto ha fatto una scelta, come dire, intelligente, no? La scelta intelligente è quella di non basarsi solo sul fatto che magari sia di proprietà di una persona o comunque di un gruppo familiare che ha comunque la possibilità, nel caso di ripianare un bilancio che è in negativo, ma invece cercare di intelligentemente fare in modo di portare il bilancio del nostro giornale quantomeno a essere in pareggio e quindi di poter basare sulle nostre forze. Questo è un lavoro che è durato anni, è stato un lavoro difficile perché hai dovuto scardinare anche alcune cose, come dire, mentali, no? Che anche nella nostra professione, io ne abbiamo parlato fuori onda, io sono un po' critico nei confronti della nostra categoria, categoria giornalistica. Però, voglio dire, con un lavoro intelligente fatto da parte dell'editore e fatto, credo, anche dalla parte di giornalisti, che alla fine hanno capito che la situazione era o vivere comunque abbastanza bene oppure morire, alla fine si è scelto di vivere abbastanza bene e devo dire, per quanto mi riguarda e per quanto la realtà del nostro giornale, non possiamo lamentarci.
Questo sicuramente dal punto di vista economico, dal punto di vista del rendere il quotidiano fruibile e riuscire a sopravvivere. Dal punto di vista deontologico però, il panorama italiano è un panorama che, come ricordavamo prima, è dominato da editori con interessi politici molto precisi. Il vostro, appunto, Paolo Berlusconi, il cognome, certo, direi che a tutti i nostri, certo, ascoltatori, certo, suggerisce chi ci sia dietro, sì, ma non soltanto, dall'altra parte c'è Benedetti con Repubblica.
Certo. C'è Agnelli, il gruppo, quello che si chiama adesso FCA, comunque insomma, che riguarda la stampa e poi il Corriere della Sera.
Insomma, chiarissimo, poli di potere con il loro quotidiano.
A Roma.
Come fate a scrivere? Se al giornale non possiamo parlare di Silvio Berlusconi.
No. Allora, io ti posso raccontare, come mia esperienza personale, io nella mia carriera ho fatto anche il capo della redazione politica del giornale, no?
E sei ancora vivo?
E sono ancora vivo, sì, nonostante tutto, e devo dirti che ai tempi, ormai sto parlando di una dozzina di anni fa, la mia redazione era composta di 8 persone, di cui almeno 6 dichiaratamente di sinistra o di centrosinistra dal punto di vista delle idee politiche. Dopodiché tu lavori in un'azienda, cioè è chiaro che se tu vai a lavorare in un certo tipo di azienda non puoi, come dire, pensare di poter fare quello che vuoi, no? Perché si deve fare quello che è l'indirizzo che ti dà il direttore principalmente, perché ovviamente l'indirizzo di un'azienda editoriale te la dà il direttore, no? E ti chiede di fare certe cose.
Ma allora, scusami, se un grillino venisse qua a dirti sei un servo del potere, cosa gli risponderesti?
Che lui, se facesse un giornale, sarebbe il servo di chi gli paga lo stipendio, voglio dire, ma questo vale in tutte le aziende, cioè non è che vale solo nelle aziende editoriali. Io parto dal presupposto, ma questo non in Italia, in tutto il mondo, la libertà di stampa non esiste, cioè si fanno tanti convegni sulla libertà di stampa, ma la libertà di stampa è la libertà di quello che hai di poter scrivere, no? E di poter interpretare quello che sai fare, cioè la libertà è quello di dire che se ti chiedono di scrivere una cosa nella quale tu non credi, hai la libertà di poterlo non fare, ma certamente non è che puoi scrivere sul giornale di Berlusconi è un delinquente, no? Perché anche se ci potrebbe essere un qualsiasi collega all'interno della mia redazione, ovviamente non lo so perché non è che voglio, però magari che a casa sua quando torna la sera dice cavolo, certo che quello lì è proprio un delinquente, non è che il giorno dopo va al giornale e dice beh oggi io voglio scrivere Berlusconi. Ma questo vale, voglio dire, in qualsiasi giornale del mondo e qualsiasi giornale, come dire, qualsiasi giornale d'Italia, cioè vale per Repubblica con De Benedetti, vale per il Corriere della Sera con tutta la compagnia degli azionisti che ci sono, ma vale, credo, anche qui in Australia, se uno lavora in uno dei giornali di Rupert Murdoch, non credo che vada il giorno dopo in redazione a dire oggi vado a scrivere un articolo contro Rupert Murdoch.
No? Assai difficile. Vorrei approfondire però questo tema. C'è quindi questa, come definirla, questa cornice nel quale un giornalista, come ci dice,
la libertà di stampa è la libertà che in una società ci siano diverse voci, perché la vera libertà è che il giornale venga comprato. Cioè, se il mio giornale viene comprato da un certo numero di lettori, è perché...
Ma ci hai appena detto che non viene comprato e c'è l'editore che deve ripianare.
No, ho capito, cioè, non viene comprato per altri motivi. Però voglio dire, la libertà è che ci sia la possibilità che uno vada in edicola e trovi un giornale che dica cavolo, questo giornale mi piace perché la pensa come me, no? E questa è la libertà delle nostre società liberali. Certamente se tu andavi a Mosca durante l'Unione Sovietica o ancora adesso, che non è che, sa, e cercavi un giornale diverso che non scrivesse quello che scriveva la Pravda, non lo trovavi. E allora lì forse la libertà di stampa non c'era, ma in quel senso.
Fammi allora ampliare il discorso sulla libertà e sulle autocensure. C'è una attenzione in generale, ci ha detto, sicuramente per il proprio editore, ma anche per editori altrui, nel senso, c'è un club di potenti che i giornalisti comunque non toccano, anche se magari sono della parte politica avversa?
Dovrei dirti di no, ma probabilmente a volte la forma mentale è sì, non credo che esista solo in Italia. Però in Italia, proprio per il discorso di cui facevamo prima, ci sono dei potentati economici e politici che tu sai che forse è meglio non andare a toccare, insomma, no? È anche vero che però ci sono dei giornalisti, faccio un esempio, Marco Travaglio, che ha fatto della sua carriera, ad esempio, l'anti-berlusconismo, no? Quindi anche quando Berlusconi era al potere, ne avrà pagato anche le conseguenze, adesso io non lo so, perché poi in Italia molto spesso si finisce davanti a un giudice a parlare di querele e di risarcimenti a volte anche spropositati. Però detto questo, non è che non si può fare, si può fare, poi ognuno come dire, guarda la sua coscienza, no? E vede un attimo come comportarsi. Però ribadisco, è chiaro, io non conosco un collega di Repubblica che vada in redazione a scrivere oggi scrivo che Berlusconi è meglio di De Benedetti.
Questo sicuramente no, però sarebbe allarmante che quello di Repubblica non scrivesse magari di Agnelli.
Ma non lo so, sai, lì poi io dico sempre che i giornali sono una specie di l'ultimo esempio di monarchia assoluta. E la monarchia può essere, come sai, può essere nella storia, può essere, abbiamo trovato dei monarchi illuminati e altri no. Però voglio dire, quando esiste un direttore, il direttore fa legge in un giornale, quindi non puoi fare altro, nel senso che esiste una persona a cui l'azienda demanda la linea editoriale, no? E la linea editoriale la sceglie lui, la sceglie una persona sola, quindi non è questione di libertà o meno o di censura o meno. Esiste che i giornali sono fatti così, ma sono fatti così in tutto il mondo. Cioè, io non credo che esista un giornale nel mondo nel quale il direttore non decida cosa si mette nel giornale, anche perché ne risponde penalmente, che voglio dire, il mio direttore, io ricordo, magari non tutti qui in Australia lo sanno, ma il mio direttore per difendere la sua libertà di idea è finito in carcere, che è stato un caso clamoroso ovviamente, no? E la sua libertà era la libertà di aver scritto una cosa e di non voler rivelare la sua fonte. Più libertà di questa credo che non ci sia, e lui per questa cosa qui è finito un paio di giorni, poi negli arresti domiciliari per un paio di settimane, però è finito in carcere, cioè, ha dovuto ricevere poi la grazia del Presidente della Repubblica per non avere più problemi, cioè, ed è stato un caso clamoroso in Italia. Quindi questo vuol dire che puoi ancora difendere le tue idee, poi ognuno di noi valuta il suo coraggio, la sua convenienza a farlo oppure no.
Marco, per concludere la nostra conversazione, che appunto da breve conversazione sì, si è dilatata.
Te l'avevo detto che non era brevissima.
Avevi perfettamente ragione. Siamo partiti analizzando proprio il declino delle vendite, dei problemi proprio tecnici e anche nella lettura dei giornali. Secondo te cosa ci aspetta nel futuro prossimo dei giornali italiani? È un trend quello dei giornali italiani che è uguale a quello mondiale oppure è una storia diversa, una traiettoria diversa?
Ma sai, sapere cosa sarà il futuro è difficile. Io mi auguro, anche per la mia, come dire, per la mia salute personale della mia famiglia, che le cose continuino ad andare abbastanza bene. Non è facile, si stanno cercando diverse soluzioni, non ultima quella che ha fatto il Corriere della Sera adesso, che ha appena rivoluzionato proprio il tipo di lavoro, per cui i giornalisti non lavorano più per il quotidiano, ma lavorano per il sistema Corriere della Sera. Il sistema Corriere della Sera vuol dire che puoi lavorare per il quotidiano, per il sito, per il mobile o per qualsiasi altra cosa, diciamo,
diversi cappelli,
ma tu ogni giorno non hai più solo le pagine del giornale, insomma. È un sistema che ad esempio negli Stati Uniti sta portando fortuna al Washington Post, che ha una storia particolare perché è tornato a essere il primo giornale americano quando è stato comprato da un guru del digitale come Jeff Bezos. che ha rivoluzionato il lavoro. Cioè, ad esempio, alla Washington Post c'è questo tipo di sistema, ma tu addirittura non sai dove uscirà il tuo pezzo. Tu ti viene chiesto dalla redazione di scrivere un pezzo su Djokovic, faccio il mio esempio, e tu non ti devi chiedere se uscirà sul sito, sul mobile, sul giornale. O ti viene chiesto di farlo in quel tipo, per quel tipo di cosa, oppure ti viene chiesto di fare solo un pezzo e poi verrà distribuito dove lo decide la direzione.
E questo è bastato per avvicinare il pubblico e convincerlo a spendere soldi sul cartaceo?
Ha fatto sì che Washington Post abbia fatto questo nuovo tipo di lavoro, che abbia convinto le persone che magari leggevano sul sito un determinato articolo, sapendo che magari sul quotidiano ce n'era un altro che era un approfondimento o c'era qualcosa in più che poteva interessare loro. E questo è servito per riportare Washington Post come primo giornale in America. Questa è una rivoluzione interessante, soprattutto perché è servito anche a Washington Post a far capire agli investitori che questo tipo di sistema potrebbe essere il futuro dell'informazione. Probabilmente non basta ancora, no? Però è un esperimento, secondo me, al quale bisogna guardare. E in Italia bisognerebbe cominciare a guardarci, qualcuno l'ha fatto, la stampa è stata la prima a fare una rivoluzione abbastanza digitale, il Corriere della Sera lo sta facendo. In Italia si fa un po' fatica a sperimentare, perché le aziende in questo momento di difficoltà dicono: prima dobbiamo produrre utili, poi sperimenteremo. In realtà ormai il sistema dovrebbe essere il contrario, proviamo a sperimentare per produrre utili.
Però poi si chiude se non va bene.
Sì, è il rischio, ma sai, è il classico rischio, ora io ne parlo contro il mio interesse ovviamente, no? Però è il classico rischio di impresa, cioè una volta c'era il rischio di impresa, esisteva, no? In Italia adesso si fa un po' di fatica ad accettare il rischio di impresa, però se tu fai un'impresa accetti anche il rischio che vada male, e l'importante è avere le idee e la capacità di fare in modo che quando incominci a fare un'impresa al 70-80% tu possa pensare che le cose vadano bene.
Un'ultima domanda. Cosa diresti se il tuo figlio quindicenne ti dicesse: voglio fare il giornalista?
Quello che dico, in quel caso sarei interessato in prima persona, però quello che dico a tutti i giovani giornalisti che ovviamente fanno un po' la processione davanti alla mia scrivania dicendomi, perché il fascino del giornalista esiste ancora e quindi questo è un mestiere che ha ancora un fascino incredibile. Allora io la prima cosa che dico loro, purtroppo, e dico la prima cosa che ti dico, non se hai le capacità, che quello si vedrà dopo, ma la prima cosa che ti chiedo è se hai una famiglia che ti possa mantenere e ti possa mantenere a lungo.
Sei ricco di famiglia, quindi chiedi.
No, esatto, perché è la cosa che è fondamentale. Quindi se mio figlio mi chiedesse sarei molto in difficoltà.
Tocca a me allora mantenerlo. Marco Lombardo, grazie per questa particolare cavalcata nel
giornalismo. Speriamo di rivederci qua a Melbourne prima o poi.
Alla prossima.
Alla prossima.